Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno e cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto per essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà». Un saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri, e ben ritrovati dopo qualche mese alla mia rubrica settimanale Domenica, un giorno per te. Chi vi parla è Romano Scaramucci e mi auguro veramente che tutti voi possiate seguirmi in questo ulteriore cammino, in questa nuova stagione di Domenica un giorno per te, che durerà a lungo, quindi staremo insieme fino a giugno 2025. Abbiamo ascoltato il brano evangelico di questa domenica, che è, direi, al centro del racconto di Marco. Infatti conclude la prima parte del Vangelo e apre la seconda. È importante per diversi motivi. Gesù stesso pone l'interrogativo che, secondo l'evangelista, ogni lettore a questo punto è obbligato a porsi: chi dicono che io sia? La risposta della gente non afferra la novità di Gesù e lo allinea, diciamo, agli altri profeti, ma la risposta di Pietro è precisa, riconosce con chiarezza la messianicità di Gesù. Un punto di arrivo dunque, e tuttavia c'è un altro passo da compiere. Dire che Gesù è Messia è esatto, sì, ma non è completo. C'è sempre il pericolo di pensare questa messianicità secondo il pensiero degli uomini, ma ciò che completa il discorso è la via della croce. Quando Pietro gli dice: «Tu sei il Cristo», Gesù sente il bisogno di precisare: «Sono il Figlio dell'uomo che deve molto soffrire». Nella prima parte del nostro passo Pietro assolve un compito positivo, diciamo che è il portaparola dei discepoli, quindi si esprime a nome del gruppo ed esprime la fede in Gesù. Nella seconda parte assume invece un ruolo negativo, tenta di allontanare Gesù dalla via della croce. Il discepolo è pronto a riconoscere la messianicità di Gesù, ma non ne condivide la direzione. E non è in gioco la messianicità, ripeto, ma piuttosto la sua modalità, la sua prassi, il suo percorso. Ed è questo il punto, è questo lo spartiacque tra fede e non fede, mentalità cristiana e mentalità mondana, ragioni secondo gli uomini. È questo il rimprovero. Il tentativo di Pietro di distoglierlo dalla croce è rimproverato da Gesù, prima come un'espressione dell'opposizione del mondo al disegno di Dio, poi come espressione di una tentazione, la sottile tentazione di Satana, che è il tentativo di distogliere la via che è tracciata da Dio per sostituirla con quella elaborata dagli uomini. Cristo dunque ha smascherato, per così dire, questa sottile tentazione, e la sua vita è stata un continuo sì a Dio e un no al tentatore. Gesù ha vinto Satana. Tuttavia Satana ha ancora una possibilità, a cercare di ottenere dal discepolo ciò che non è riuscito a ottenere da Cristo, separare cioè il Messia dal crocifisso, la fede in Gesù dalla pastorale della croce. Dopo aver precisato la sua identità, dopo aver smascherato la presenza della tentazione, Gesù si rivolge ai discepoli e alla folla e con molta chiarezza propone il suo stesso cammino. Non ci sono due vie, una per Gesù e una per la Chiesa, ma una sola, ed è questa: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. I santi della prossima settimana, settimana che va dal 15 al 21 di settembre. La Chiesa ricorda il 15 la Vergine Maria sotto il nome di Addolorata, il 16 San Cipriano, il 17 San Roberto, il 18 San Lamberto, il 19 San Gennaro, il 20 Santa Susanna e infine il 21 settembre festeggiamo San Matteo. Vorrei ricordare oggi brevemente, come ormai è consuetudine nel mio programma, la vita di un santo, in particolar modo quella di San Roberto, che si ricorda, come già detto, il 17 settembre. I Bellarmino erano a Montepulciano, una ricca e numerosa famiglia. Roberto vi nacque nel 1542 e si ritrovò subito nipote di un papa, Marcello II, che era il fratello della madre. A 18 anni entrò a far parte della Compagnia di Gesù e si recò a Padova e a Lovanio per studiarvi teologia. Nel 1576 divenne primo titolare della cattedra De Controversis, in difesa cioè della ortodossia cattolica, in quella che attualmente è l'Università Gregoriana. Fatto cardinale e arcivescovo di Capua, nel 1599 rientrò a Roma alla morte di Clemente VIII, col quale non sempre si era trovato d'accordo, e fu da allora teologo ufficiale della Chiesa. La sua semplicità di vita, in contrasto con le cariche che ricopriva, la sua carità, le sue doti umane che in una certa misura appianavano le punte aguzze della sua dialettica, della sua incontestabile logica, lo fecero amare anche da quella parte del popolo che più era lontana dalla vastità della sua cultura. Roberto scrisse infatti molte opere esegetiche, ascetiche e pastorali. Fu insegnante, direttore spirituale di Luigi Gonzaga, che poi diventerà santo, e le sue veementi battaglie dialettiche contro l'eresia gli valsero il titolo di Martello degli Eretici. In contrasto con la complessità e l'erudizione di tante sue opere, spicca il Catechismo, che nella sua semplicità profonda e sapiente ha formato generazioni di fanciulli. Roberto morì a Roma nel 1621 e venne proclamato santo solo tre secoli dopo da Pio XI. Buon onomastico quindi a tutti coloro che portano questo nome, anche i diminutivi come Berto, ma anche il femminile Roberta naturalmente, e auguri anche a tutti gli altri che portano il nome dei santi che ho appena ricordato. Auguri. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. E torniamo anche a spulciare il libro della storia e vediamo insieme i fatti e i misfatti che accaddero nel territorio, nel nostro territorio, nelle nostre terre, tanto tempo fa. Il 15 settembre del 1288 l'esercito fiorentino parte dalla Terina per assalire Arezzo, ma gli aretini si schierarono sulla riva dell'Arno e rinunciarono a combattere. Il 16 settembre del 1728 il pontefice Benedetto XIII elegge Monsignor Raimondo Pecchioli vescovo di Borgo San Sepolcro. Il 17 settembre del 1336 Guccio di Guiduccio, rettore della comunità del Terraio, convoca l'assemblea dei capofamiglia per decidere se sottomettersi al dominio fiorentino. 18 settembre 1252. Nella controversia tra Cortona e il vescovo di Arezzo, il cardinale Ottobuono Fieschi pronuncia sentenza a favore di Guglielmino degli Ubertini. La decisione sarà poi riconfermata da Innocenzo IV. 19 settembre del 1847 si inaugura solennemente ad Arezzo la Piazza del Popolo, sorta sull'orto del monastero dell'Abbadia di Santa Flora. Parlano l'avvocato Leonardo Romanelli e il professor Carlo Pigli. 20 settembre 1392. Uguccio Casali, signore di Cortona, desideroso di estendere il suo potere sulla Val di Pierle, estorce a Caterina Tarlati, vedova di Riguccio, marchese di Petrolio, la donazione delle sostanze ereditate. E infine, 21 settembre 1513, il cortonese Silvio Passerini, appena insignito alle più alte cariche da Giovanni de' Medici, riceve dai priori di Cortona polli e vino per il valore di fiorini 25. Una frase da leggere insieme, ricordare, meditare durante la prossima settimana. Vi propongo oggi una frase di uno degli scrittori più insigni del Novecento italiano, Pierpaolo Pasolini, non solo scrittore ma anche giornalista, saggista, poeta, regista cinematografico. Pierpaolo Pasolini ha scritto: «La produzione di beni superflui finisce per rendere superfluo l'uomo». Beh, credo che questo grande intellettuale italiano, con molti decenni di anticipo, abbia fatto una perfetta fotografia del nostro tempo. Ed eccoci giunti anche all'angolo musicale, al primo angolo musicale della nuova stagione di Domenica Un Giorno per Te. Ascolteremo un brano intitolato Piece of My Heart, che fu portato al successo da Janis Joplin, una delle cantanti rock più importanti della storia mondiale, un'icona vera e propria del genere, una cantante anticonformista, ribelle, tormentata. Morta nel 1970 all'età di 27 anni dopo un'esistenza inquieta tra alcol e droghe. Ma la canzone non l'ascolteremo cantata da lei, ma in una reinterpretazione di Mario Musella, voce bassista del gruppo napoletano dei Showmen. Un cantante che, ahimè, è un po' caduto nell'oblio ingiustamente, perché ritengo che sia una delle voci più importanti, più belle della storia della musica italiana, forse a pari merito con il grande Demetrio Stratos degli Area. E insieme al suo gruppo suonava musica di sapore rhythm and blues, però unita, mischiata con sonorità partenopee, e divennero noti con alcuni brani inediti come Mi sei entrata nel cuore, con Che m'è fat in napoletano, e anche con riarrangiamenti di brani famosi, Un'ora sola ti vorrei, che partecipò al Festival di Sanremo del 69, Tu sei bella come sei del cantante Mal, ma anche con appunto questo tipo di riarrangiamenti di canzoni inglesi, perché Mario Musella conosceva molto bene, parlava molto bene l'inglese, essendo figlio della guerra, come si diceva allora a Napoli, cioè mamma napoletana e padre, che tra l'altro non ha mai conosciuto, che era uno dei soldati americani ormeggiati a Napoli e che erano venuti a salvarci dal nazismo, e quindi aveva una vocalità straordinaria unita a un'addizione anche inglese perfetta, come sentirete. Quindi ci ascoltiamo Piece of My Heart, cantata dal grandissimo Mario Musella. Con questa canzone Romano Scaramucci chiude la prima puntata di Domenica Un Giorno per Te della nuova stagione, e come sempre vi dà appuntamento alla prossima settimana. Ciao e a risentirci. Then I'll make you feel like you are the old woman. Then I give her everything that a man possibly can. But with all the love I give you, it's never enough.